La perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. O discendente di Bharata, colui che risiede nel corpo è eterno e non può mai essere ucciso. Non devi dunque piangere per nessuno. Il primo passo nella realizzazione spirituale nel comprendere che la propria identità è distinta da quella del corpo. Io non sono un corpo materiale, ma un'anima spirituale. Questa è una presa di coscienza essenziale per chiunque voglia trascendere la morte ed entrare nel mondo spirituale. Non è sufficiente dire «io non sono il corpo», bisogna anche realizzarlo profondamente. Ciò non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Sebbene noi non siamo materia ma coscienza pura, in un l'altro siamo diventati prigionieri di un involucro fisico. Se desideriamo veramente la felicità e l'indipendenza che trascendono la morte, dobbiamo ritrovare la nostra vera identità di coscienza pura e stabilirci in essa. Quando si vive secondo una concezione corporea dell'esistenza, la nostra idea di felicità assomiglia a quella di un uomo in preda al delirio. Alcuni filosofi sostengono che questo stato di delirio, dovuto all'identificazione col corpo, dovrebbe essere curato astenendosi da ogni azione. Poiché l'attività materiale è causa di sofferenza, essi sostengono che noi dovremmo semplicemente cessare di agire. La perfezione culmina in una specie di nirvana buddista in cui non si compie alcuna attività. Buddha affermava che l'esistenza del corpo è dovuta a una combinazione di elementi materiali e che se in un modo o nell'altro questi elementi materiali sono dissociati o disgregati, la causa della sofferenza viene eliminata. Se l'esattore delle tasse ci dà troppi problemi per il fatto che possediamo una casa grande, una soluzione facile sarebbe quella di distruggere la casa. Tuttavia, la Bhagavad Gita ci insegna che il corpo materiale non è tutto. Al di là di questa amalgama di elementi materiali, c'è l'anima, e la manifestazione dell'anima è la coscienza. Non si può negare la presenza della coscienza. Un corpo senza coscienza è un corpo morto. Non appena la coscienza lascia il corpo, la bocca non parla più, l'occhio non vede più e l'orecchio non sente più. Anche un bambino può capirlo. È un fatto innegabile che la coscienza è assolutamente necessaria all'attività del corpo, pensa. Come il calore e il fumo indicano la presenza del fuoco, così la coscienza indica la presenza dell'anima. L'energia dell'anima, o del sé, si manifesta sotto forma di coscienza. Infatti, la coscienza è la prova della presenza dell'anima. Questa non è solo la filosofia della Bhagavad Gita, ma è la conclusione di tutta la letteratura vedica. Gli impersonalisti, seguaci di Sankaracharya, come anche i Vaishnava che appartengono alla successione dei maestri spirituali che risale a Sri Krishna, riconoscono l'esistenza dell'anima al contrario dei filosofi buddhisti. I buddhisti sostengono che a un certo stadio la materia si combina in modo tale da produrre la coscienza. Ma questa teoria non è valida poiché, anche se avessimo a nostra disposizione tutti i componenti materiali, non potremmo, grazie a questi elementi, produrre la coscienza. Tutti gli elementi materiali possono essere presenti in un uomo morto, ma non è per questo che potremo ridare la coscienza al corpo. Il nostro corpo non è una semplice macchina. Quando un meccanismo si rompe, può essere sostituito e la macchina riprende a funzionare. Ma quando il corpo cede e la coscienza lo abbandona, non abbiamo la possibilità di rimetterlo in funzione o di ravvivare la coscienza. L'anima è differente dal corpo, dà vita al corpo, ma non è possibile animare il corpo in assenza dell'anima. Noi neghiamo l'esistenza dell'anima solo perché non la possiamo percepire con i nostri sensi grossolani, ma in realtà esistono moltissime cose che non possiamo vedere. Per esempio, non possiamo vedere l'aria, le onde radio e il suono, né possiamo percepire un minuscolo battito non molto acuti, ma ciò non significa che tutte queste cose non esistano. Con l'aiuto di un microscopio e di altri strumenti è possibile percepire oggetti di cui i nostri sensi imperfetti avevano precedentemente negato l'esistenza. Altrettanto vale per l'anima. Il fatto che essa sia di dimensioni infinitesimali e finora non sia stata percepita dai sensi o dagli strumenti non deve farci concludere che non esiste. Si deve sapere però che l'anima può essere percepita attraverso le sue manifestazioni e i suoi effetti. Krishna ci fa notare nella Bhagavad Gita che tutte le nostre sofferenze provengono dall'errata identificazione del corpo. Matraspar jastu kunteya sitoshna sukaduka da agamapaino nityas tams titikshasva parata. Questo verso sanscrito della Bhagavad Gita significa: effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, o figlio di Kunti, Bharata, e bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati. L'acqua è piacevole, ma venuto l'inverno, evitiamo questa stessa acqua perché la sentiamo troppo fredda. In entrambi i casi l'acqua è la stessa, ma noi la percepiamo piacevole o spiacevole a causa del contatto col corpo. Ogni sensazione di dolore e di piacere è dovuta al corpo. A seconda delle circostanze, il corpo e la mente provano gioia o dolore. In realtà noi aspiriamo solo alla felicità, perché la natura originale dell'anima è una natura di felicità pura, anda vigraha, cioè pieno di conoscenza e di felicità eterne e assolute. In realtà, il nome stesso di Krishna, che non ha niente di settario, significa la più grande felicità. Krishna è la quintessenza di tutti i piaceri e noi, come frammenti della sua persona, desideriamo naturalmente il piacere. Una goccia d'acqua dell'oceano possiede tutte le qualità dell'oceano. Così noi, sebbene minuscole particelle del tutto supremo, possediamo le stesse proprietà dinamiche del Supremo. L'anima di dimensioni infinitesimali, benché così piccola, induce il corpo intero a compiere opere meravigliose. Nel mondo vediamo molte città, autostrade, ponti, grandi costruzioni, monumenti e grandi civiltà. Ma chi ha prodotto tutto questo? L'ha prodotto la minuscola scintilla spirituale situata all'interno del corpo. Se meraviglie simili possono essere compiute da questa piccolissima scintilla spirituale, non possiamo neppure immaginare che cosa può essere compiuto dallo Spirito Supremo. Le aspirazioni naturali. Ma queste aspirazioni sono frustrate a causa del corpo materiale. La Bhagavad Gita ci informa tuttavia sul modo di soddisfare i desideri dell'anima. Noi ci sforziamo attualmente di ottenere l'eternità, la felicità e la conoscenza usando uno strumento imperfetto. In realtà, il nostro progresso verso queste mete è ostacolato dal corpo materiale. Perciò dobbiamo prendere coscienza della nostra esistenza al di là del corpo. Il fatto di sapere teoricamente se sappiamo guidare bene un'automobile, questa ci sarà molto utile, ma se non sappiamo guidarla saremo in pericolo prendendo il volante. Il corpo è fatto di sensi e i sensi sono sempre a caccia dei loro oggetti. Gli occhi vedono una bella persona e ci dicono: «Ah, che bella ragazza, che bel ragazzo, andiamo a vedere più da vicino». Gli orecchi ci dicono: «Ah, che bella musica, andiamo ad ascoltarla». E la lingua ci dice: Oh, che bel ristorante e che buon menù! Come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, anche uno solo dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo. È essenziale imparare a controllare i sensi. Si designa col nome di Goswami colui che ha imparato ad essere maestro dei sensi. Go significa sensi e Swami significa colui che controlla. Perciò, colui che è in grado di controllare i sensi merita il titolo di Goswami. Krishna afferma che colui che si identifica col corpo materiale, illusorio, non può stabilirsi nella sua vera identità di anima spirituale. I piaceri del corpo sono fragili e inebrianti e proprio per il fatto che hanno una natura temporanea, non possono trovare in essi il vero piacere. Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza materiale, sono sviati da questi desideri, la risoluta determinazione a servire il Signore Supremo con devozione purtroppo non trova posto. Molti libri di conoscenza che variano secondo il paese, la popolazione, l'ambiente e così via. In India i libri della conoscenza sono i Veda. In Occidente sono chiamati l'Antico e il Nuovo Testamento. I musulmani accettano il Corano. Qual è lo scopo di tutti questi libri di conoscenza? Questi libri devono aiutarci a comprendere la nostra natura di pure anime spirituali. Essi mirano essenzialmente a limitare le attività del corpo mediante alcune regole conosciute come codici della moralità. La Bibbia, per esempio, contiene 10 comandamenti destinati a regolare la nostra vita. Se vogliamo raggiungere la più alta perfezione, il corpo deve essere controllato. Senza principi regolatori, secondo lo stesso ordine di idee, i governi stabiliscono le leggi a cui i cittadini devono sottostare. Non c'è possibilità di progresso in un governo o in una società priva di leggi. E nel verso citato sopra, Sri Krishna dice ad Arjuna che i principi regolatori dei Veda hanno lo scopo di dominare le tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza, Traigunya, Visaya, Veda. Tuttavia, Krishna consiglia ad Arjuna di situarsi nella sua condizione naturale di anima spirituale pura, al di là delle dualità della natura materiale. Come abbiamo già indicato, queste dualità, come il caldo e il freddo, il piacere e il dolore, sorgono dal contatto dei sensi con i loro oggetti. In altre parole, nascono dall'identificazione con il corpo. Krishna dice che coloro che si votano al piacere e al potere si lasciano trasportare dalle parole dei Veda che promettono piaceri celestiali in cambio di sacrifici e di una vita regolata. La felicità ci spetta di... Tutti ci volgiamo verso oggetti materiali di piacere nella speranza di trovarvi la felicità. E così facendo accumuliamo più conoscenza possibile. Qualsiasi conoscenza acquisita nella vita precedente è stata dimenticata. In realtà siamo alla ricerca della conoscenza eterna. Ma questa conoscenza non può essere acquisita col corpo materiale. Tutti cerchiamo di godere attraverso questo corpo, ma i piaceri del corpo non fanno la nostra vera felicità. Tutto ciò è artificiale. Dobbiamo capire che se continuiamo a rincorrere... Il fatto di possedere un corpo deve essere considerato come una condizione di malattia. Un uomo malato non può godere della vita come vorrebbe. Una persona colpita da itterizia, per esempio, sentirà amaro il sapore dello zucchero candito, mentre un uomo sano lo troverà delizioso. Lo zucchero candito è sempre lo stesso, ma cambia il sapore secondo il nostro stato di salute. Finché non guariamo dalla nostra concezione malata della vita, basata sul corpo, non possiamo gustare la dolcezza della vita spirituale che ci sembrerà amara. La perfezione dello yoga.